Ecco, allora ringraziamo Don Norberto per essere qui stasera, prima di tutto. E poi, vabbè, ci presentiamo più o meno, insomma, facciamo parte di tutti i vari gruppi
Delle quattro
liturgici
parrocchie.
delle quattro parrocchie,
Meraviglia.
vari ambiti, insomma, ecco. E niente, vorremmo davvero che ci aiutasse più che a fare le cose del Triduo
Siete
Pasquale a
capaci.
entrarci, ecco. Grazie.
Bambini,
Poi, ecco, alla
volentieri.
fine ci sarà lo spazio per le domande.
Volentieri. Buonasera a tutti. Visto che siamo puntuali, possiamo iniziare. Io direi che possiamo iniziare magari con una preghiera che prendiamo direttamente dalle celebrazioni della Pasqua. Ce n'è una in particolare della veglia che io trovo straordinaria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, preghiamo. O Dio, potenza perenne e luce senza tramonto, guarda con amore allo stupendo mistero della tua Chiesa e serenamente attendi, secondo il tuo disegno eterno, all'opera della salvezza umana. Il mondo intero, ammirato, contempli che l'universo abbattuto e decrepito risorge e si rinnova, e tutto ritorna all'integrità primitiva in Cristo, da cui tutto prese principio, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Maria, sede della Sapienza, prega per noi. Per gli ultimi arrivati ci sono i posti in prima fila. Secondo il detto evangelico, gli ultimi saranno i primi. Vi assicuro che non interrogherò, quindi state tranquilli, sedetevi pure in prima fila, non verrete interrogati. Bene, allora questa sera ho accolto volentieri l'invito che mi è stato rivolto di introdurvi alla spiritualità del Triduo all'interno della Settimana Santa, naturalmente. E lo faccio a partire da una dichiarazione che il cardinale Josef Ratzinger, prima di diventare Papa Benedetto XVI, da fine studioso quale era, un giorno ha scritto. L'ha scritto in questo testo che si intitola La festa della fede, e poi era stato anche all'interno di un altro, di un'altra sua. Di un altro suo contributo alla struttura della celebrazione liturgica. È un testo che mi ha sempre impressionato per la chiarezza, di intuizione, e mi sembra che possa essere il presupposto per tutto il nostro ragionamento, la nostra riflessione sulla Pasqua, anche se a rigore, Ratzinger lo scrisse parlando della festa in generale, non della Pasqua in particolare. Eppure io credo che sia questo veramente il punto da cui possiamo partire per qualsiasi riflessione sulla Pasqua. È valso, dice il cardinale Ratzinger, in tutte le culture il principio che la festa presuppone un'autorizzazione che i partecipanti alla festa non possono darsi da se stessi. Non si può decidere di celebrare una festa, essa invece ha bisogno di un fondamento e per di più oggettivo, che è anteriore ai propri desideri. Dove la festa viene fatta coincidere con interazioni comunitarie e la libertà viene scambiata con la creatività di trovate artefatte, l'umanità è ridotta a una fiammata e per quanto belle possano sembrare le parole, la vera domanda è evitata. La festa, ed è questa la parte da sottolineare, la festa presuppone l'autorizzazione alla gioia. L'autorizzazione alla gioia. Questa autorizzazione è valida solo se in grado di far fronte alla domanda sulla morte. E allora, il testo conclude, la risurrezione di Cristo dà l'autorizzazione alla gioia ricercata da tutta la storia e che nessuno era in grado di fornire. Ecco, a me pare che possiamo proprio cominciare da qui. La Pasqua che tra poco celebreremo è realmente l'autorizzazione alla gioia e dunque il fondamento di quella festa che, dice il prefazio nel giorno di Pasqua, dà origine a tutte le feste. Proprio per questa ragione, perché è veramente la festa in cui è Dio stesso ad autorizzarci alla gioia, risolvendo il grande enigma che sempre ha accompagnato il cammino dell'uomo, quello della morte. Senza questa autorizzazione a gioire, perché la morte è vinta, non c'è festa vera. Non c'è festa vera. Voi pensate alle feste dei nostri ragazzi, che magari ogni tanto organizzano. Rischiano talvolta di trasformarsi in esperienze di noia. Qualcuno magari si sente escluso, qualcun altro, succede insomma sempre qualcosa che guasta la festa, perché appunto è una trovata umana, è un insieme di circostanze, di idee che la generano, ma non è questo elemento essenziale che dà veramente ragione di gioire. La festa non può essere un narcotico, un qualcosa che ci stordisce e basta, un momento di evasione, perché se anche fosse un momento di evasione, finita l'evasione, torniamo con le nostre grandi domande. Perché si muore? Perché si soffre? E invece la Pasqua entra proprio lì, in questo cuore dei nostri pensieri e delle nostre grandi questioni aperte, e ci dice: puoi gioire perché Cristo ha vinto. Ecco, noi siamo allora dentro questo orizzonte e vogliamo quindi riconsiderare il mistero pasquale celebrato dalla Chiesa e dalle Chiese secondo la lettura particolare, specifica, che ne dà la nostra tradizione ambrosiana. Noi, e a me piace questo aspetto della liturgia ambrosiana, abbiamo come una speciale vocazione in tutto il mondo cattolico, che è quella di conservare viva la modalità di celebrare la Pasqua che è stata propria della Chiesa primitiva, quella di Gerusalemme. E voi direte: è possibile? Vi dico di sì. Fidatevi. La cronaca di come si viveva la Pasqua a Gerusalemme ce l'ha lasciata una pellegrina, una donna che a quei tempi, eravamo tra la fine del III e l'inizio del IV secolo, probabilmente era anche benestante. Si chiamava Egeria questa donna e andò in Palestina via mare, proveniva probabilmente o dalla Gallia del Sud o dalla Spagna, arrivò in Palestina, percorse le strade che Gesù aveva percorso e giunse a Gerusalemme proprio nei giorni della Pasqua. Questa donna ebbe la grande intuizione di scrivere un diario che è studiato persino dai cultori della lingua latina, perché testimonia l'evoluzione del latino in età tardoantica, con alcuni fenomeni linguistici interessanti. Ecco, questo diario ci dice che a Gerusalemme, in quei secoli primitivi del cristianesimo, si celebrava la Pasqua seguendo esattamente la cronologia del Vangelo di Matteo e convocando l'assemblea nelle ore in cui gli avvenimenti erano accaduti e a Gerusalemme evidentemente anche nei luoghi dove gli avvenimenti erano accaduti. E sapete, questa modalità di celebrare la Pasqua, leggendo il Vangelo di Matteo come testimonia Egeria, a tappe cronologiche che cominciano non solo la sera del Giovedì Santo. Chi frequenta la messa feriale sa già che il martedì si comincia a leggere in Matteo il patto scellerato di Giuda, il mercoledì abbiamo la famosa questione dei 30 denari e il giovedì sera, nella messa in cena Domini, si comincia a proclamare la passione. Ecco, questa modalità di leggere a tappe la passione, e non tutta intera, come fa la liturgia romana, è tipicamente ambrosiana. E, ripeto, è il modo con il quale noi, unici in tutto l'Occidente latino, abbiamo tenuta viva la struttura celebrativa della Pasqua di Gerusalemme. Per questo che dobbiamo esserne umilmente fieri. E, vedete, da noi non è mai attecchita la tradizione, che invece ha avuto sviluppo a Roma, di concentrare la passione in un unico giorno, la Domenica delle Palme, e poi di riproporla il Venerdì Santo ancora tutta intera. Così come non ha mai attecchito la modalità di celebrare il Giovedì Santo come giorno di festa, colore liturgico bianco, canto del Gloria, giammai. È la prima azione liturgica della passione. Si entra nella notte che portò il Signore all'arresto e poi alla condanna. Quindi capite le differenze. Ecco, allora adesso, per sintetizzare il tutto, perché io questa sera non ho intenzione di percorrere le singole celebrazioni, le toccherò tutte, però in una maniera sintetica, trasversale, facendovi vedere quali sono le note dominanti. La prima traiettoria sulla quale vorrei condurvi è quella dell'alternanza tra luce e tenebre. La Pasqua, così come la celebriamo noi ambrosiani, fa emergere proprio la vittoria della luce sulle tenebre. Noi apriamo il triduo cantando: Dio mio, rischiara le mie tenebre. La prima azione liturgica, quella del Giovedì Santo sera nel triduo, che apre i giorni della Pasqua, è un'azione vespertina con un lucernario iniziale in cui la prima invocazione che il popolo di Dio fa: Dio mio, rischiara le mie tenebre, Dio, tu sei la mia luce. E quasi in perfetta inclusione, vedete, alla fine di quella celebrazione in cena Domini, l'orazione dopo la comunione chiede al Signore che noi tutti che abbiamo celebrato l'Eucaristia non siamo coinvolti nelle tenebre del discepolo infedele. Vedete, Dio mio, rischiara le mie tenebre, fa, o Dio, che io non sia coinvolto nelle tenebre del discepolo infedele. Inizio e fine di quella celebrazione. Ecco, questo simbolismo liturgico poi viene ulteriormente approfondito nel corso della celebrazione. Come si può non ricordare che nell'inno noi cantiamo che Giuda, mercante pessimo, vendè il sole alle tenebre? La sentite questa forte, drammatica opposizione? Aveva a disposizione il sole, la luce che riscalda, che dà vita, e l'ha venduta alle tenebre. Ed è l'esperienza drammatica della nostra povera e fragile umanità, che continua a vendere il sole alle tenebre, che fa volentieri a meno talvolta del sole per cercare le tenebre. E poi, se ci pensate, proviamo a entrare anche nei testi di questa celebrazione. Matteo, che descrive il comportamento dei discepoli nell'ora decisiva di Gesù: tutti abbandonato lo fuggirono. Non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me. Ecco la nostra umanità che sprofonda nelle tenebre, che non riesce a reggere l'impatto con il dramma della passione. Ma se volete, la stessa premessa alla lettura vigiliare di Giona, in fondo ci fa capire come il profeta precipiti nella tenebra, viene addirittura ingoiato dal mostro marino, proprio perché fugge da Dio. Lo aveva mandato a Ninive e lui va a Tarsis, dalla parte opposta. Lo manda a convertire i niniviti e lui si ribella e dice: ma quelli io non voglio neanche vederli. Arrabbiato interiormente. E poi ecco il dramma dell'abisso. Ma anche qui, dall'abisso, Giona grida al Signore e viene anche lui strappato dalla morte. Proprio questo sabato, nella lettura vigiliare, ascolteremo Gesù che dice: non vi sarà dato altro che il segno di Giona. Ecco, se questo dramma, se questa alternanza luce e tenebre è già tutta preannunciata nel Giovedì Santo, nel Venerdì Santo raggiunge il suo acme, è al momento vertice. E al Venerdì Santo succede una cosa particolare nell'azione liturgica, perché ricominciamo cantando Dio mio rischiara le mie tenebre. Perché, detto tra noi che ci intendiamo di liturgia, purtroppo quando è avvenuta la riforma c'è stato un colpo di pollice lì, una leggera forzatura. L'azione liturgica della morte del Signore è finita in una cornice vespertina, ma questo è un po' un affronto alla cronologia, perché Gesù a che ora è morto? All'ora nona, non a vespro. Il vespro è l'ora della sepoltura, non della morte. Però le cose sono andate così 40-50 anni fa, quando è stata fatta la riforma un po' frettolosamente. E quindi adesso abbiamo ripristinato la celebrazione della sepoltura, ma quella della morte è sempre incorniciata nei vespri, nonostante la sfasatura cronologica. Sarebbe forse stato meglio incorniciarla nell'ora nona, proprio perché è l'ora della morte del Signore. Bene, a parte questi dettagli che servono per capire ancora di più la struttura ambrosiana e anche qualche leggero difetto, che cosa succede in quella celebrazione? Abbiamo esattamente una specularità, perché all'inizio si accendono le luci e si canta Dio mio rischiara le mie tenebre, ma poi che cosa si fa? Esperienza del buio. Nel momento in cui si annuncia la morte del Signore e Gesù emesso un alto grido spirò, le luci si spengono, quelle luci che abbiamo acceso all'inizio saranno tutte estinte, si spengono le candele, si spegne tutta, in tutta la chiesa, ogni fonte luminosa, tranne una che rimane lì a dirci che comunque noi stiamo celebrando la morte di colui che è sempre vivo, ed è la lampada che arde davanti alla cappella della riposizione, che mi raccomando, non deve più essere chiamata scurolo o sepolcro, perché questa fu un po' una svista che durò qualche secolo, dettata dal desiderio di fare un'allegoria. Prendiamo l'Eucaristia, la mettiamo in un posto un po' buio e facciamo finta che Gesù sia stato sepolto, a parte che è strano seppellirlo il Giovedì Santo, è ancora vivo, era un po' fuori misura quella sepoltura lì. Però vedete, ancora nel costume popolare si ha l'idea di dire: andiamo a fare la visita ai sepolcri, andiamo al sepolcro. La liturgia post-conciliare ci ha rilanciato invece l'idea che quello è l'altare della riposizione, dell'adorazione eucaristica, dove andiamo a incontrare il vivente nei giorni in cui ne celebriamo la passione, morte e sepoltura. È come se la Chiesa, nel suo spazio più ampio si spogliasse mostrandosi vedova dello sposo, ma ci lasciasse uno spiraglio per dire: questa non è la disperazione di chi ha perduto il suo Signore, è la intensità del rivivere il mistero della sua morte e della sua sepoltura, nella certezza però che egli è sempre vivo ormai e intercede per noi, che egli è qui presente nel mistero dell'Eucaristia. Quindi noi alterneremo in quei giorni l'adorazione della croce, il bacio al crocifisso, ma anche l'adorazione dell'Eucaristia, laddove sarà riposta. Ecco allora questa opposizione, il culmine della tenebra, ma insieme la luce che arde. Se vogliamo rimanere lungo questa traiettoria di luce e tenebre, che a me sembra molto efficace per fare sintesi, arriviamo poi alla grande veglia. E la grande veglia, ancora una volta, si apre nel buio. Il buio che viene a poco inondato di luce con l'accensione del cero al nuovo fuoco, alla lampada benedetta, e con il canto dell'exultet. La chiesa si illumina. Entriamo nella gioia della Pasqua. Ancora una volta la luce vince le tenebre. Quelle tenebre che sembravano aver avuto il sopravvento, dense tenebre coprirono tutta la terra mentre i giudei crocifiggevano Gesù. Il responsorio che apre la passione al Venerdì Santo, ecco, queste tenebre che sembravano aver avuto la loro vittoria sono invece sconfitte, e quindi la veglia si apre inondando l'assemblea di quella luce che crescerà progressivamente durante la celebrazione. Ecco, questa è la prima traiettoria, l'alternanza luce-tenebre. Vogliamo già fare una piccola sosta? Avete qualche interrogativo vostro? Avete qualche precisazione da domandare prima di fare le altre traiettorie? Ecco, tenete conto del fatto che anche l'itinerario quaresimale ci ha fatto riflettere sul tema dell'illuminazione. La domenica che abbiamo appena vissuto, quella del cieco, era proprio la domenica dell'alternanza tra il buio, la cecità e la luce, che giustamente il prefazio diceva è quella che noi tutti abbiamo ricevuto al fonte. I battezzati erano chiamati gli illuminati, fotismoi all'inizio del cristianesimo, coloro che avevano ricevuto la luce della fede. Ricorderete tutti che nel rito del battesimo si dà ancora oggi la luce, ricevete la luce di Cristo. La fede è sempre paragonata a quella luce che mi permette di vedere in profondità, e nel brano del cieco è proprio evidente il contrasto tra coloro che credono di vedere e non vedono e quello che invece ha riacquistato la vista e alla fine sa riconoscere che Gesù è il Signore. Credo, Signore, la professione di fede con cui si concludeva il Vangelo di domenica scorsa è quella che sarà sulle nostre labbra nella notte di Pasqua, quando rinnoveremo le promesse del battesimo. Bene, allora, questo è il primo passo. Vi voglio condurre adesso per un secondo sentiero che ci permette di fare sintesi della spiritualità del Triduo. Dopo aver messo in risalto la simbologia della luce, cerchiamo ora di cogliere l'interpretazione del significato della Pasqua sotto le varie angolature che possiamo intravedere nei giorni del Triduo. Pasqua, voi sapete che deriva dall'ebraico. Pesach in ebraico vuol dire passaggio ed è il ricordo anzitutto del passaggio di Dio. Dio passa nell'accampamento degli israeliti e salva i primogeniti attraverso quel rito che gli israeliti hanno compiuto, cioè hanno cosparso gli stipiti delle porte con il sangue dell'agnello. E dunque Dio passa, l'angelo sterminatore preserva i primogeniti di Israele dalla morte. Quindi in quella notte già si è compiuta la salvezza. Il passaggio del Mar Rosso non sarà che la ratifica di quello che è già avvenuto. Gli israeliti sono già stati salvati, Dio li ha già preservati dalla morte e quindi passeranno illesi attraverso le acque del Mar Rosso e giungeranno alla terra. Ora, i padri della Chiesa facilmente hanno accostato il termine Pasqua non all'ebraico Pesach, passaggio, ma prima di tutto al greco Paschein. Paschein in greco vuol dire soffrire. Da qui l'idea che Pasqua significasse anzitutto passione, sofferenza. E il tema della passione, del soffrire, attraversa tutte le nostre celebrazioni pasquali. In particolare possiamo adesso considerare il Giovedì Santo. Nella notte in cui fu tradito, Gesù donò l'Eucaristia. È in un contesto di passione che Gesù compie il suo dono estremo. È interessante allora la differenza. Il rito romano sottolinea l'aspetto festivo dell'Eucaristia, la gioia di avere il Signore presente e interpreta poi la presenza eucaristica come l'invito a servire i fratelli, quindi nel cuore della celebrazione il rito della lavanda dei piedi. Noi ambrosiani analizziamo invece l'istituzione dell'Eucaristia sotto il profilo di un dono che viene fatto alla nostra umanità mentre la nostra umanità sta tradendo il suo Signore. Il verbo tradere in latino vuol dire consegnare e vuol dire anche tradire. Ed è proprio il verbo del Giovedì Santo ambrosiano. Nella notte in cui fu tradito, Gesù tradidit, consegnò se stesso. Quindi sentite la forza di questa celebrazione, tutta la potenza drammatica. Prima di ascoltare il racconto evangelico dell'ultima cena, noi sentiamo cantare «Siete venuti a prendermi armati di spade». Ogni giorno ero in mezzo a voi ad insegnare, non mi avete arrestato. Adesso mi consegnate, e tutta l'assemblea canta, perché sia crocifisso. Sentite, siamo già nella passione, non a caso è un grande vespro, la messa in cena Domini, da inizio al primo giorno del Triduo, che è il Venerdì Santo. Da vespro a vespro, appunto, no? Entriamo nel giorno della passione. È chiarissimo poi che il tema della Pasqua passione è centrale nel Venerdì Santo. Il Venerdì Santo è per eccellenza il giorno della passione. Hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare le mie ossa. Il Salmo tra le letture in cui sentiamo descrivere il servo misterioso di Adonai, il servo del Signore, di cui ha cantato Isaia, È uno dei casi più straordinari in cui il Nuovo Testamento appare con chiarezza l'adempimento dell'Antico. Non c'è bisogno neanche di fare l'omelia. Uno sente oltraggiato, non rispondeva, umiliato, condotto alla morte come agnello. Sente la profezia antico-testamentaria e poi ascolta il Vangelo della Passione e dice: ma allora là si parlava di costui. È un'esegesi interna, una spiegazione proprio interna alla celebrazione. La si capisce subito, è chiarissima, è una delle situazioni più evidenti in cui il Nuovo Testamento rende palese il senso dell'Antico. Trova compimento dunque la profezia, ed è una profezia di passione, di sofferenza. Per le sue piaghe siamo stati guariti. Il paradosso. Ma come? Le piaghe sono purulente, le piaghe portano malattie, portano infezioni. E invece le piaghe di Cristo portano la guarigione e la salvezza. Per le sue piaghe siamo stati guariti. La sofferenza allora della croce non è il castigo voluto da Dio, ma è l'ingiustizia che gli uomini fanno patire al suo figlio. Noi chiediamo allora al Signore di comprendere in pienezza la potenza, la forza di questo rito che celebreremo nel Venerdì Santo. Il peccato è nostro e la sofferenza è sua. La relazione allora tra il peccato e il castigo è completamente spezzata. Chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Perché nascesse cieco, né lui né i suoi genitori. E lo vedremo esattamente nel Venerdì Santo, che non è la colpa la causa del castigo, perché è l'innocente che soffre e porta con sé la sofferenza e il dolore dell'intera umanità. E dalle sue piaghe sanguinanti allora scaturisce la salvezza. Ma come se non bastasse, quando celebreremo la veglia pasquale, nel grande exultet, nel grande canto del preconio ambrosiano, sentiremo ancora raccontare che questa vittima è l'agnello, prefigurato nella legge antica, non è scelto dal gregge, è inviato dal cielo, al pascolo nessuno lo guida. Con il suo corpo e il suo sangue dunque ci dà salvezza. Una vittima sola ha offerto se stessa la tua grandezza, espiando una volta per sempre il peccato di tutto il genere umano. Questa vittima è l'agnello prefigurato nella legge antica. Sentite allora come la Pasqua Passione non è solo del giovedì e del venerdì, ma è anche del sabato. E la Pasqua Passione sarà evocata anche nel giorno della risurrezione. La domenica di Pasqua, il nostro prefazio ambrosiano, che è uno tra i più antichi, dice: Cristo Gesù, che possiede con te la natura divina, per liberare l'uomo si è offerto volontariamente alla morte di croce. Egli è stato prefigurato nel sacrificio dell'unico figlio di Abramo. Il popolo di Mosè, uccidendo l'agnello senza macchia, ne preannunciava l'immolazione pasquale. I profeti lo hanno previsto già nei secoli antichi come il servo che avrebbe portato i peccati di tutti e di tutti cancellata la colpa. Ma uno dice: ma questo è il prefazio della domenica di Pasqua? Sì. Noi non celebriamo la risurrezione staccandola da tutto il mistero pasquale. Il triduo dal giovedì santo sera ai vespri della domenica di Pasqua è un tutt'uno. E in ogni celebrazione morte e risurrezione si richiamano. Una dimostrazione: mentre adoriamo la croce il Venerdì Santo, la liturgia ci fa cantare: adoriamo la tua croce, o Signore, adoriamo il mistero della tua croce e la salvezza che viene da te crocifisso. Ma anche un'antifona che è talvolta magari omessa, ma che la liturgia ha sempre tenuto presente, in cui il tema della risurrezione è forte. O Signore, adoriamo la tua croce e cantiamo gloria alla tua risurrezione. Questo nel venerdì. E poi nel sabato e nella domenica di nuovo torna il tema della passione mentre si sta celebrando la risurrezione. Sentite l'unità e la compattezza. E questo era allora il secondo itinerario, Pasqua come passione. Proprio dalla etimologia che i padri amavano usare, Pasca Paschein, Pasca uguale soffrire. Ma terzo passaggio, terzo itinerario. Voi sapete che appunto il termine Pasqua originariamente voleva dire passaggio. E anche nella tradizione cristiana, ad un certo punto con Gerolamo si fa largo la traduzione di Pasca con transitus, passaggio. Ma passaggio di che o di chi? Noi abbiamo visto che la prima Pasqua, quella di Israele, è il passaggio di Dio. È Lui che passa e che salva. In Cristo, indubbiamente, la Pasqua è anzitutto il suo passaggio da morte a vita. Ma per i cristiani dei primi secoli, anche qui Ambrogio ci ha messo del suo, la Pasqua diventa anche il nostro passaggio. E quale passaggio? Il passaggio dalla morte del peccato alla vita nuova in Cristo. Ricordate la lettura che segue quella dell'Esodo sull'agnello, che è la terza, la quarta, che racconta dei figli di Israele che salgono dall'Egitto, si accampano a Baal Zephon, tra Migdol e il mare. Poi non si dice che attraversano, perché per l'attraversamento tutto è rimandato al canto. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Quindi il transito, il canto del transito è lì. Però è interessante l'uscita, questi salgono dall'Egitto. Sentite cosa diceva Ambrogio. Fu di primavera che i figli di Israele lasciarono l'Egitto e passarono attraverso il mare, battezzati nella nube nel mare, come disse l'Apostolo, e in quel tempo ogni anno si celebra la Pasqua del Signore Gesù. Cioè, sentite, il passaggio di chi? Delle anime dai vizi alle virtù, dalle passioni della carne alla grazia e alla sobrietà dello spirito, dal lievito della materia e della malvagità alla verità e alla sincerità. Nel lunedì di Pasqua noi sentiremo: voi siete azimi, quindi abbandonate il lievito di malizia, di perversità, per avere l'atteggiamento della giustizia, della verità. Ecco che cosa è avvenuto. È avvenuto questo passaggio. E allora capite benissimo, non solo l'uscita, ma anche l'invito ai catecumeni, quinta e sesta lettura. Venite all'acqua. O voi che siete assetati, lavatevi, purificatevi. Il catecumeno adulto con il battesimo cambiava completamente vita, passava dalla schiavitù del peccato, magari dell'idolatria, del paganesimo, alla vita nuova. E noi che in quella notte facciamo memoria di questo passaggio, perché siamo già stati purificati dal battesimo, sentiamo il peso comunque del peccato che quotidianamente ci affligge. Allora ascoltiamo con fede la parola di Isaia: cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Nella veglia pasquale c'è tutto, proprio tutto. Nella rapida corsa di un'unica notte, dice il prefazio, il preconio, si avverano prodigi di vari millenni. Partiamo dalla creazione e arriviamo alla nuova creazione in Cristo, la sua risurrezione. Dentro ci starà pure anche il nostro passaggio. E vedete, questo tema del lavarsi e purificarsi sembra quasi quaresimale. Eppure è lì, anche nella notte di Pasqua, a tener desta la nostra attenzione spirituale alla vita nuova, a rinascere con Cristo, a sentire che la Pasqua è principio di novità, che non ci può lasciare gli stessi di prima. Bene. Quarto ed ultimo itinerario, gli ultimi 5 minuti, 6, 7. Vedete, la liturgia a Pasqua non può non richiamarci l'essenziale. E l'essenziale della nostra vita è che noi siamo protesi verso l'altra vita, verso la risurrezione. E già questa domenica ci catechizza molto bene la liturgia, facendoci meditare la risurrezione di Lazzaro e mettendoci dalla parte di Marta. Credi tu questo? Marta risponde: sì, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che sei venuto nel mondo, che sei la risurrezione e la vita. E noi? Vedete, allora, la veglia pasquale e in generale tutte le celebrazioni del Triduo ci permettono di partecipare agli ultimi eventi della vita dello sposo, che è Cristo. La Chiesa si spoglia dei suoi ornamenti nel momento della morte, scende con lui agli inferi, la sepoltura, la custodia nel sepolcro, i tre fanciulli nella fornace, che vengono liberati dalla morte, grazie a uno che era simile a figlio di uomo, Gesù che discende agli inferi, tema caro all'Oriente cristiano. Ma dentro tutto questo quadro che riguarda Gesù, noi siamo profondamente coinvolti. L'attesa della Pasqua in realtà è l'immagine dell'attesa del nostro incontro con il Signore che verrà, certamente verrà, dice il preconio, come il lampo che guizza da un estremo all'altro del cielo. È una venuta improvvisa di cui noi non possiamo avere coscienza prima. Verrà. E il lunedì santo, la settimana autentica, comincia con l'invito: vegliate. Quel giorno potrebbe sorprendervi, non fatevi prendere dagli affanni. Allora, stiamo aspettando la Pasqua di Gesù o stiamo aspettando anche la nostra Pasqua? Entrambe. Non possiamo celebrare la Pasqua di Gesù se non accogliamo profondamente una prospettiva pasquale per tutta la nostra esistenza, e dunque se non accendiamo noi il desiderio di vedere un giorno il risorto. E allora teniamo le fiaccole accese, come fecero le vergini prudenti. L'indugio potrebbe attardare l'incontro, canta il preconio. Ma voi mi direte: non siamo in avvento, siamo nella notte di Pasqua, ma questa notte tiene insieme tutta la vita cristiana, tutta la spiritualità cristiana, e la spiritualità cristiana è una spiritualità di attesa. Dunque teniamo le fiaccole accese come fecero le vergini prudenti. Vegliamo in ogni momento, ci dice all'inizio della settimana autentica la liturgia. E quando avverrà il momento straordinario che anticipa l'incontro definitivo? Proprio nel momento in cui il sacerdote con apostolica voce dirà: Cristo Signore risorto. Ecco, in quel momento il risorto si fa presente e guarda caso cominciamo a celebrare l'Eucaristia, che è l'Eucaristia principale di tutto l'anno liturgico. È l'Eucaristia in cui noi facciamo reale esperienza dell'incontro con il risorto anticipato, qui e ora nel nostro presente, in attesa di vederlo. Ma poi, se cantiamo con autenticità quello che allo spezzare del pane la liturgia nella notte di Pasqua ci fa dire, capite che la tensione deve crescere. Morivo con te sulla croce, oggi con te rivivo. Con te dividevo la tomba, oggi con te risorgo. Donami la gioia del regno, Cristo mio Salvatore. Se tutto questo è vero, allora anche noi, come il ladro pentito, non possiamo che chiedere la gioia del regno. Fa che sia con te nel tuo regno di gloria e di luce. Del resto, questo tema c'è anche nel Giovedì Santo, canto dopo il Vangelo, la perla del rito ambrosiano, questa antifona venuta dall'Oriente. Cene tue mirabili, oggi figlio dell'Eterno, come amico, al banchetto tuo stupendo tu mi accogli, non affiderò gli indegni il tuo mistero, né ti bacerò tradendo come Giuda, ma ti imploro come il ladro di ricevermi, Signore, nel tuo regno. Sentite che è sempre lì il tema. Come facciamo a celebrare la Pasqua di Gesù se non ravviviamo la fede nella nostra risurrezione e se non ravviviamo il desiderio del regno? Allora donami la gioia del regno. Questo è, in sintesi, ciò che potremo invocare nei giorni della Pasqua. Se con Cristo attraversiamo l'ora del Getsemani e arriviamo alla gloria e al trionfo della risurrezione, è solo perché vogliamo condividere con Lui questa straordinaria vicenda. Perché quello che a Lui è capitato è ciò che Lui ha voluto per noi, che la morte non avesse l'ultima parola, ma che alla fine le tenebre fossero vinte e dunque ci fosse luce e speranza per ciascuno di noi. Ecco qui le traiettorie dentro le quali potete rileggere